Buon pomeriggio ragazzi, oggi per la lezione di storia faremo un'analisi, spero il più approfondita possibile, di quel periodo che va dalla fine del congresso di Vienna, quindi che inizia con la cosiddetta restaurazione e arriva fino alla metà del 1800. Analizzeremo questo periodo non solo dal punto di vista proprio storico, ma dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale. Noi sappiamo che la storia è conseguenziale, è una catena di eventi. Se non ci fosse stata la rivoluzione francese, non avremmo avuto il bonapartismo, e se non ci fosse stato il bonapartismo, non avremmo avuto questa finta questo finto ritorno al passato. Dico finto perché vedremo, si rivelerà un fallimento, perché la storia non può tornare indietro. E se non avessimo avuto quindi questo conservatorismo di ritorno, non avremmo avuto poi a metà del 1800 l'ondata neorivoluzionaria che porterà all'Italia la tanto agognata unità nazionale, ma alle altre grandi nazioni la cosiddetta seconda rivoluzione industriale, che stravolgerà completamente gli equilibri economici, politici, culturali e sociali di tutta l'Europa. E non avremmo avuto, tornando indietro, la rivoluzione francese se non ci fosse stata la rivoluzione americana non l'avremmo avuta se non ci fosse stato l'illuminismo. L'illuminismo è stata una reazione all'oscurantismo barocco, eccetera, eccetera. Anche oggi, il periodo che stiamo vivendo, io vi invito a leggerlo comunque come un'opportunità. È un momento drammatico, un momento tragico, ma come tutti i momenti, belli e brutti, è destinato a finire. Questo virus, ragazzi, è un organismo vivente, e così come nasce, è destinato a morire. Non sappiamo quando. Potrebbe anche morire senza l'intervento di una medicina. Ricordatevi che siamo studenti, voi siete studenti, io sono uno studioso di storia, e sappiamo benissimo che le pestilenze nel corso della storia si sono esaurite anche grazie al fatto che il sistema immunitario dell'uomo reagisse autonomamente anche senza farmaci. Oppure si sono esaurite perché il virus perde virulenza, perde potenza. E speriamo che questo accada. Quando accadrà? Beh, nascerà di fatto un nuovo periodo, una nuova epoca. Quindi noi siamo all'alba di una nuova epoca, o se volete al tramonto di quella passata. E voi giovani avete sicuramente tante opportunità. Cambieranno tante cose, cambierà sicuramente il modo di vedere l'economia, la società, ma anche i rapporti interpersonali. Questo cambiamento, se vogliamo, siccome la storia, come vi ho detto, non è mai totalmente ripetitiva, la storia non si ripete, fa le rime, dico sempre, cioè va per assonanze. Questo periodo ci ricorda quello di 200 anni fa, più o meno 200 anni fa, quando l'Europa viveva quella fase post-traumatica dovuta alla fine del bonapartismo e iniziava un nuovo periodo in cui da una parte politicamente si cercava di privilegiare una visione conservatrice, quindi frenando ogni apertura politica al popolo, cercando di rimettere insieme i cocci dell'ancien regime. Dall'altro però la borghesia ormai, dopo la stagione napoleonica, dopo la rivoluzione francese, aveva preso in mano le redini della società, e la borghesia era ed è la locomotiva dell'economia, è quella che ha le fabbriche, le imprese, i commerci. Quindi l'Ottocento fu di fatto il secolo dell'espansione commerciale. Possiamo dire che l'Ottocento ha dato l'avvio a un nuovo modo di vedere e di vivere la società. L'industrializzazione che già abbiamo avuto a metà del 1700, ricordatevi che noi all'inizio dell'anno abbiamo fatto la prima rivoluzione industriale, ma era una rivoluzione industriale che si è sviluppata a macchia di leopardo, prevalentemente in Inghilterra, ma che ha leggermente cambiato i meccanismi produttivi. Quella che si avrà adesso, a metà del 1800, sarà di fatto una vera e propria bomba, perché cambierà totalmente il modo di produrre, il modo di consumare, il modo di vivere della società dell'epoca. Questa seconda rivoluzione industriale è paragonabile alla rivoluzione tecnologica che abbiamo vissuto noi. Ricordatevi che nel giro di 20-30 anni massimo la nostra società, quella in cui noi viviamo, è stata messa a soqquadro letteralmente dall'avvento in tutti gli ambiti, in tutti i campi della tecnologia. Quindi questa ascesa economica della borghesia che investe i propri soldi, i propri capitali nell'industrializzazione, nello sfruttamento delle nuove tecniche di produzione, porta a un cambiamento della società. In che senso? Il sistema di produzione cambia, diventa meccanico. L'operaio ormai diventa un ingranaggio dell'industria, della fabbrica. Non è più l'artigiano a produrre il capo di abbigliamento, la scarpa, l'oggetto, ma ormai è la macchina. Quindi l'artigiano non è più un artista, non esiste più. Diventa un operaio, cioè colui che opera all'interno di una fabbrica. Le fabbriche si sviluppano praticamente in gran parte dell'Europa di metà Ottocento, in Inghilterra in primis. Perché? Perché in Inghilterra già aveva avuto uno sviluppo molto forte dell'industrializzazione un secolo prima e quindi c'era una base su cui lavorare. Inoltre l'Inghilterra era molto ricca dal punto di vista del carbone e aveva le materie prime che gli venivano dalle colonie. Sì, è vero, aveva perso le colonie americane fondamentali per l'esplosione industriale della prima rivoluzione industriale, ma aveva ancora le colonie orientali che davano alla madre patria quelle materie prime fondamentali, per indispensabili per la produzione industriale, in primis i tessuti, il cotone, la lana, il cashmere, ad esempio. Il cashmere è un tipo di pregiata lana che, come voi sapete, viene da quella regione al confine tra il Pakistan e l'India che si chiama appunto Kashmir. Il tè e tutti quei prodotti che venivano dall'Oriente venivano poi lavorati nelle industrie inglesi, nelle industrie della madre patria. Con la nascita dell'industria nasce una nuova figura che è appunto quella dell'operaio. L'operaio è colui che mette a disposizione del padrone la propria forza lavoro. L'operaio che però non divide il risultato del lavoro, in termini di guadagno parlo, con l'imprenditore, con il padrone, ma riceve una paga ovviamente ben lontana da quello che è lo sforzo, da quello che è l'impegno, da quello che è il sacrificio, da quello che è il rischio fisico che l'operaio mette per produrre il bene che poi viene venduto e da quella vendita si ricava quel profitto che, ripeto, non viene diviso in parti uguali. Perché dico questo? Perché con l'industrializzazione, con la nascita dell'operaio, con la nascita di nuove realtà sociali, nascono anche le prime associazioni di categoria. Cosa sono? Sono l'evoluzione di quella che nel tardo medioevo venivano chiamate le corporazioni e oggi si chiamano sindacati. Cioè gli operai, i lavoratori si riuniscono in associazioni di categoria per difendere i propri diritti, per contrattare il proprio stipendio, chiamiamolo in maniera più diretta, con il padrone. Nasce quindi a metà dell'Ottocento, con l'industrializzazione, la lotta di classe. Cos'è la lotta di classe? La lotta di classe è la presa di coscienza dell'operaio, del lavoratore, del proletario, cioè colui che ha solamente la prole, cioè i figli, non ha altra ricchezza, che deve per forza interfacciarsi con la borghesia capitalistica, cioè quella classe che investe il proprio capitale per trarre profitto. Quindi il proletario, l'operaio deve interfacciarsi con il borghese, con il capitalista, per difendere i propri diritti, per poter avere semplicemente, quel semplicemente lo metto tra virgolette, migliori condizioni di vita, per dar vita ad una società almeno più equa, almeno più giusta. Perché con l'industrializzazione, con la nascita del vero e moderno capitalismo, voi sapete che quella forbice che divide la ricchezza dalla povertà si acuì, si allontanò, si ingrandì ancora di più. Il povero rimase povero e il ricco divenne molto più ricco. Quindi si ebbero degli scompensi sociali, si ebbero dei ghetti dal punto di vista urbanistico, nacquero i quartieri, quelli che in Francia oggi si chiamano le banlieue, le periferie, i quartieri periferici, dove vivevano i poveri, dove vivevano gli operai, dove vivevano i nullatenenti, ed erano quartieri insalubri, erano quartieri privi di servizi, quartieri privi di fogne, privi anche di un presidio militare, di polizia, quindi erano quartieri molto pericolosi anche. Erano quartieri dove vi era un altissimo tasso di mortalità infantile, un altissimo, pressoché totale, tasso purtroppo di analfabetismo, al contrario invece dei quartieri centrali, dove ormai vivevano solamente i ricchi borghesi, gli aristocratici. E questo creava già una netta separazione di classe, che sarà il leitmotiv che caratterizzerà tutto l'Ottocento. Ottocento che è stato quindi il secolo della seconda rivoluzione industriale, cioè quando i mezzi di produzione si avvalgono dello sviluppo tecnologico che si è avuto, e quindi entrano in scena nuove macchine, entrano in scena i fertilizzanti chimici, entrano in scena le fabbriche che creano, cioè la luce anche, ecco, l'energia elettrica, lo sfruttamento del petrolio, lo sfruttamento delle materie prime che permettono di avere una maggiore produzione, si ha un forte sviluppo delle vie di comunicazione. Questo è molto importante perché le reti ferroviarie permettono di trasportare da un posto all'altro velocemente i prodotti che le industrie e le fabbriche hanno creato. Quindi non solo ferrovie, ma anche strade, anche se certo non ci sono le automobili, ma ci sono le carrozze che devono portare le merci nei vari mercati, nelle varie zone di scambio. Quindi migliora tutta la rete legata alla cosiddetta mobilità, quella su terra, quella su ferro, cioè la ferrovia, e anche quella su mare, perché vengono realizzati porti, migliorano proprio dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista della stabilità, le navi che servono a trasportare le merci al di fuori della nazione. Tutto questo dà vita a una nuova impostazione filosofico-economica. Nasce cioè, o meglio, è già nata con Adam Smith il cosiddetto liberismo, vi ricordate quando abbiamo fatto la prima rivoluzione industriale? Ora il cuore dell'economia, da questo momento in poi, oggi è, lo vediamo quando sfogliamo delle pagine di un quotidiano economico, ma anche quando guardiamo i telegiornali, ora, ancora oggi, il cuore dell'economia è la finanza. Con la seconda rivoluzione industriale nasce la figura del finanziere, nasce la figura di colui che investe in borsa, nasce il cosiddetto liberalismo economico. Cos'è il liberalismo economico? È quella corrente di pensiero economica che punta a sviluppare il profitto grazie all'iniziativa privata di imprenditori, senza che ci siano ostacoli da parte dello Stato. Lo Stato non deve intervenire, il mercato si deve autoregolare, il mercato deve garantire a se stesso lo sviluppo. Cosa comporta questo? Comporta che questa libera circolazione di merci, questa libera circolazione di capitali, questa libera circolazione di beni, che non sempre è accompagnata, lo vediamo oggi, dalla libera circolazione degli uomini, porta necessariamente, ed è difficile pensare il contrario, a degli scompensi sociali. Cioè il ricco e il povero si separano drasticamente. La società non è più equa, la società non è più formata da persone che hanno più o meno dei redditi simili, delle opportunità simili. Ma il povero non avrà mai possibilità, lavorando in maniera onesta, per migliorare la propria condizione economica, la propria condizione sociale. Il figlio del povero resta povero e il figlio del ricco resta ricco. Perché? Perché non c'è meritocrazia in questa società. Perché il ricco avrà sempre molte più opportunità del povero. E questo farà nascere tutta quella filosofia marxista, socialista, che sarà la filosofia che si opporrà nell'Ottocento alle teorie del liberalismo economico. Il marxismo cos'è? Il marxismo è la filosofia di Marx, ve lo farete in filosofia, io lo accenno solamente, non voglio invadere il campo non mio. Dicevo, Karl Marx porterà avanti, insieme al suo amico, anch'esso filosofo tedesco Engels, porterà avanti una idea di lotta di classe, cioè il proletariato, il proletario, deve lottare per ottenere dei diritti che sembrano fondamentali, ma che vengono sistematicamente cancellati, cioè il diritto ad una vita serena, felice, dignitosa. Ora, il discorso che possiamo fare è molto ampio, dovremmo poter parlare delle prime organizzazioni operaie, sociali, sindacali, potremmo poter parlare della riorganizzazione delle città. A questo proposito, se qualcuno fosse interessato, sarebbe opportuno leggere i romanzi di Charles Dickens. Charles Dickens, inglese, romanziere di metà Ottocento, sarà colui che più di tutti descriverà gli orrori, le disuguaglianze della seconda rivoluzione industriale. Entrerà a stretto contatto con il mondo degli operai, dei bambini sfruttati, delle donne violentate, picchiate, dell'infanzia negata della metà del 1800. Descriverà benissimo, con toni cupi, foschi, i quartieri sporchi, puzzolenti della Londra di metà Ottocento. Descriverà con minuzia di particolari i conflitti di classe nella società industriale, il pesante sfruttamento, i bassi salari, le condizioni disumane di vita, le caratteristiche della produzione industriale, dal punto di vista degli operai, dal punto di vista di coloro che iniziano piano piano a prendere coscienza del bisogno di una rivolta, di una protesta. Protesta che non è finalizzata a sfasciare tutto, come fecero e cercarono di fare i cosiddetti luddisti, cioè coloro i quali se la presero con la macchina, con la fabbrica, a loro dire responsabile della disoccupazione degli operai, perché gli operai non erano più necessari in quanto la fabbrica si produceva autonomamente, di fatto c'era bisogno di meno manodopera. No, in queste rivolte non erano finalizzate a sfasciare tutto, queste rivolte erano finalizzate a dar vita a delle condizioni di vita più dignitose, a dare a tutti le stesse o quasi le stesse opportunità, basi di partenza. Ma per fare questo l'operaio doveva prendere coscienza della propria situazione, coscienza dei propri diritti, coscienza delle proprie di quelle tutele che erano necessarie per se stessi e per la propria famiglia. Ovviamente le forze conservatrici, il capitalista, ovviamente il padrone, chiamiamolo così, era contrario affinché potesse mantenere i propri guadagni. Io mi fermo qui, anche perché mi rendo conto che più di 20 minuti tutto d'un fiato è difficile per voi seguire. Io vi invito, quando ascoltate questi podcast, a interrompere ogni tanto e a prendere appunti, farvi dei piccoli schemi. Non dovete sentirli tutto d'un fiato, perché sennò vi resta ben poco. Usate questo metodo, sentite qualche minuto, stoppate e riflettete, prendete degli appunti e poi andate avanti. Io sono sempre a disposizione, vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. Ora sono le 4:05 di domenica e ci sentiamo prossimamente. Un abbraccio forte.